Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare anche su Italiano per stranieri con Marco. Bene, oggi, come avevo annunciato nel precedente podcast, quello che ho fatto, diciamo, sulle rive del Sesia. Tra l'altro spero che si senta bene la voce perché ero molto vicino al fiume e il rumore era forte. Ecco, dunque, comunque oggi diciamo vi parlerò un po' di un paese, un piccolissimo borgo, appunto quello in cui io ho fatto la mia vacanza, è appunto quello dove ho passato questa mia breve vacanza con mia moglie. Dunque, siamo tornati a casa domenica scorsa dalla vacanza. Siamo stati una settimana in pratica, no? In questa valle appunto che porta al Monte Rosa, che è la seconda valle, la seconda montagna più alta d'Europa. Ecco, sul mio sito Italiano per stranieri con Marco potrete trovare il testo di questo podcast e anche un po' di fotografie della Val Sesia. E del paesino dove sono stato. Ecco, quando ho registrato l'ultimo podcast ero proprio nel territorio, diciamo, di questo paese, lungo il Sesia. Bene, il paesino è Pila, si chiama Pila il nome, che è un piccolissimo borgo appunto della Val Sesia. Ecco, come ho già detto in altri podcast, io conosco la Val Sesia da molti anni. Le prime volte che sono andato in Val Sesia, l'ho fatto da ragazzo, no? In moto. Eravamo, sì, dunque, alla fine degli anni 70, fine anni 70, quindi un po' di anni fa. Ecco, dunque, questo paesino piccolo, appunto Pila, è un paese di origine medievale. Beh, per l'Italia non è niente di particolare, tutta l'Italia più o meno è di origine medievale, quindi no? Non è una cosa così originale. Comunque, tant'è. Ecco, il primo documento, diciamo, che nomina questo paese, Pila, è del 1200, ma sicuramente l'insediamento, diciamo, originale è precedente. Ecco, bene, Pila è uno dei paesi più piccoli, di questa valle. Conta infatti al giorno d'oggi 140 abitanti, pochissimi, no? Ecco, basti pensare che nel 1861 gli abitanti erano 433, quindi, come molti altri paesi, no? Questo villaggio ha perso con il tempo molti, molti abitanti. Ovviamente in estate gli abitanti sono di più, no? Aumentano, perché ci sono molte seconde case, e c'è qualche bed and breakfast, no? Ci sono qualche piccolo albergo, no? Ecco, non so esattamente dire quanti siano gli abitanti in estate. Bene, diciamo che farò una descrizione abbastanza particolareggiata, no? Particolareggiata vuol dire, cioè, che non mi limiterò a dire, non so, che tutto è bello, che è splendido, no? Ma descriverò delle piccole cose, no? Dei particolari, no? Anche piccoli, ma secondo me caratteristici. Ecco, una delle particolarità delle case di Pila, no? Ma ovviamente di molte case in Val Sesia, non soltanto Pila, no? È il fatto che alcune di queste case, no? Hanno i muri a secco, no? Hanno i muri a secco, o quasi a secco, no? Cioè, spesso sono costruiti quasi senza cemento, no? Ma diciamo semplicemente mettendo, no? I sassi, perché si tratta di case fatte di sassi, no? Gli uni sugli altri, uno sopra l'altro. Questa tecnica è, diciamo, che è piuttosto difficile da realizzare, perché i sassi da usare devono essere, diciamo, incastrati, no? gli uni negli altri molto bene e devono essere scelti ovviamente con molta cura. Ovviamente alcuni sono un po' lavorati, ma non molto, eh? Magari un po' spezzati, no? Per trovare l'incastro giusto con gli altri, no? Ecco, è ovviamente una tecnica di costruzione antichissima, no? Ecco, che risale addirittura alla preistoria, quando non era ancora stato inventato il cemento, no? Il cemento che è quello che unisce, no? Che tiene insieme i vari pezzi, no? Pietre, mattoni, no? Che costituiscono appunto i muri. Ecco, con questa tecnica sono state costruite in Valsesia, ma un po' dappertutto, no? Case anche a più piani, due, anche tre, no? Ecco. Le potete vedere queste case, nelle immagini sul mio sito. A volte, come detto, comunque è stato usato anche del cemento, per rendere il muro un po' più stabile. Ecco, con questa tecnica dei muri a secco sono stati costruiti in Valsesia anche muretti di recinzione, no? Per delimitare e dividere, diciamo, le varie proprietà, no? Nei giardini, negli orti, ecco, nelle stradine. No? Ma anche nei prati e anche nei sentieri, no? Tutto intorno al paese. Bene. Allora, un'altra caratteristica delle case di pila è l'uso del legno per realizzare, per costruire, insomma, per fare le travi portanti, no? Le travi portanti e anche i solai, no? Ecco, le travi più grosse sono realizzate con interi tronchi, un tronco di un albero, no? Oppure dei grossi rami, no? Di alberi, scelti con cura, ovviamente. Ecco, anche i tetti, proprio i tetti delle case, sono generalmente in legno. Ecco, e la copertura, la parte sopra, no? È realizzata con delle pietre locali, pietre del posto. No? Che hanno una forma particolare e che sono praticamente appoggiate sulla struttura portante, no? In legno. Ecco, tutto questo deriva un po' dal fatto che la copertura in argilla, cioè le normali tegole rosse, diciamo, che sono appunto fatte di argilla, qua sono più difficili da trovare, no? Soprattutto nel passato, no? E sono anche meno resistenti al gelo, al freddo. Ecco, però le case moderne, quelle costruite dopo, anche qui hanno il tetto fatto con tegole che alcune volte non sono di pietra, ma sono di cemento, no? E stonano un po', secondo me, no? Secondo me sarebbe stato meglio imporre, diciamo, imporre vuol dire obbligare, no? La realizzazione dei tetti solo con la pietra, appunto, la pietra locale, di pietra. Dunque, attenzione, ho usato il verbo stonare, stonare. Ecco, questo verbo si usa in musica, no? O in un canto. Quando una persona canta, ma non riesce a farlo bene, si dice che stona, no? Quella persona è stonata, si dice, no? Ecco, un esempio potrebbe essere il fatto che, ad esempio, io quando canto, ma canto poco, sono stonato, no? Cioè, non sono capace di cantare, quindi sono stonato. Ecco, questo verbo stonare si usa però, no? Anche quando qualcosa non è adatto a un certo ambiente, no? In questo caso, cioè le tegole di cemento, diciamo che appunto, secondo me, non sono adatte all'ambiente, quindi stonano, diciamo, no? Ecco. Dunque, anche alcune delle stradine interne, sono realizzate con pietra locale e sono molto resistenti al freddo, no? E al freddo e al gelo. E che in inverno qui ovviamente è intenso, no? Fa freddo d'inverno, ovviamente. Alcune strade però sono in asfalto, quindi nere in asfalto. Un peccato secondo me, però il costo delle strade in asfalto è ovviamente molto molto più basso. Ecco, potremmo dire che in certi punti, anche l'asfalto stona un po', non è proprio adatto. Dunque, cosa posso aggiungere? Ecco, devo aggiungere che l'intero paese è, diciamo, alloggiato, in parte, direi, in parte appoggiato su delle rocce, no? Che spuntano, che vengono fuori dal terreno. Bene. Ovviamente, come in molti paesi montani, Pila è sul pendio, cioè sulla parte inclinata della montagna, questo si chiama pendio, che si affaccia verso sud, no? Così è più illuminato dal sole, no? Specialmente in inverno. Bene. Un'altra caratteristica, diciamo, morfologica, si dice così, morfologica, di Pila, è che il territorio del paese è in parte, no, in parte è in fondovalle, no? A circa 700 metri di altezza. Poi però c'è una parte alta, no? Che si sviluppa, che comprende le montagne circostanti, no? Le montagne intorno, e arriva fino a 1700 metri. Ovviamente la gran parte delle case si trova in basso, no? Vicino al fondovalle. La parte più bassa del paese arriva quasi fino al Sesia, diciamo, no? Ecco. Lì, proprio dove c'è il Sesia, c'è un ponte medievale, ma guarda caso, medievale, Non conosco la data della sua costruzione. È un ponte che è stato utilizzato anche dall'esercito di Napoleone, che scendendo dalla Val Sesia si dirigeva, andava verso la pianura, no? Per quella che è stata chiamata la Campagna d'Italia. Campagna d'Italia. Ecco, l'armata di Napoleone è entrata da una valle che confina in pratica con la Francia e con la Val Sesia, e si chiama la Val d'Aosta, no? Che all'epoca di Napoleone era parte della Francia, era francese. Dunque, l'armata, diciamo, tutti i soldati di Napoleone, scendendo in Val Sesia, no? I soldati, e questa armata ha utilizzato alcuni ponti che già esistevano. Da notare che Napoleone è venuto in Italia per conquistarla, quindi la Val Sesia era comoda, diciamo, no? Perché confinava direttamente con la Francia, appunto, in Val d'Aosta. Ecco, i soldati quindi utilizzavano questo ponte sul fiume Sesia, proprio nel comune di Pila, dove eravamo noi. Un ponte che potete vedere sul mio sito. Ecco, ora vi racconto una curiosità di questo ponte, no? Allora, i soldati, no, controllavano chi passava su questo ponte, e quindi c'era su una sponda del fiume, diciamo, una specie di posto di blocco, no? Lo potete vedere sul sito. Probabilmente c'erano dei soldati a fare la guardia, no? Ecco, all'epoca i soldati portavano un fucile, no? Un fucile piuttosto ingombrante, no? Pesante, no? Che sulla punta della canna del fucile, aveva una baionetta, no? In pratica la baionetta non è altro che un pugnale, no? Un pugnale, un lungo coltello, diciamo, no? Che è infilato in cima alla canna, attaccato in cima alla canna. Ecco, con questa arma, con questa piccola spada, diciamo, i soldati durante le battaglie, no, potevano combattere corpo a corpo, cioè in modo molto ravvicinato, usando queste baionette. Dobbiamo pensare che i fucili dell'epoca, no, non erano molto efficienti, no? Avevano un solo colpo. E per ricaricare ci voleva magari un po' di tempo, no? Magari anche 30-40 secondi, quindi era difficile sparare un colpo subito dopo l'altro, no? Ecco, quindi poter usare il fucile anche quando non poteva sparare come un'arma era molto utile, no? Direi purtroppo. Bene, questi soldati, come tutti i soldati, non potevano, anzi, non dovevano mai usare abbandonare il fucile. Questa è una consegna, no? Cioè, è una di quelle cose che i soldati sono obbligati a fare. Anch'io, quando ero militare, avevo l'obbligo di non abbandonare mai il mio fucile. Allora, anche quando andavo in bagno, dovevo portare con me il fucile. A maggior ragione dovevo tenere il fucile, diciamo, in spalla, sulla spalla, mentre facevo la guardia. Ok. Dunque, che cosa è successo? Bene, i soldati, no? Ok? Soldati di Napoleone avevano trovato un modo per non tenere sempre in spalla il fucile che era abbastanza pesante. Infatti quei fucili pesavano circa 5 kg, no? Ecco, il medesimo peso più o meno dei fucili che noi avevamo in dotazione nel 1981, quando io ho fatto il militare. Vi garantisco che portare in spalla un fucile per molte ore è veramente stancante. Infatti io e molti altri, nonostante l'obbligo di farlo, quando eravamo di guardia, a volte toglievamo il fucile dalla spalla e lo appoggiavamo a terra, no? Facevamo una cosa proibita, diciamo, ma lo facevamo. Ecco, al tempo di Napoleone i soldati avevano lo stesso problema. E cosa facevano? Avevano escogitare vuol dire pensare, no? Avevano pensato un piccolo trucco, uno stratagemma, potremmo dire, no? Cioè appendevano i fucili alla trave in legno del piccolo posto di blocco, cioè infilzavano, no? La baionetta nella trave di legno, no? Nella trave di legno in alto. Così il fucile era sempre vicino a loro e magari visto da lontano sembrava che loro lo portassero in spalla, ma in realtà era appeso. Ecco, ma noi come facciamo a sapere questo? Ecco, sulla trave del posto di blocco originale del 1800, anche prima ovviamente, forse anche prima, ci sono ancora i buchi delle baionette. Sono moltissimi, no? E si possono vedere molto bene. Io li ho fotografati. Li potete vedere sul sito, no? Bene, ecco, questa è una piccola curiosità che risale, diciamo, al tempo di Napoleone. Dunque, nel sito vi lascio anche il link, no? Dove potete vedere delle immagini ancora migliori di quelle che ho fatte io, no? E dove si vedono appunto queste travi. Bene, un'altra, diciamo, piccola curiosità che vi voglio raccontare è il fatto che a Pila ci sono due piccole chiese con i relativi campanili e ovviamente campane che regolarmente suonano a ogni ora e a ogni mezz'ora, no? Ma non contemporaneamente, cioè, ad esempio, alle 9 della sera, prima suonano le campane di uno dei campanili e circa un minuto dopo si sentono le campane dell'altro campanile. Una curiosità, vabbè. Credo che la cosa sia fatta di proposito, no? Per non far sentire in contemporanea, si dice così, in contemporanea, il suono di tutte le campane, che è piuttosto forte. Va bene. Dunque, un'altra caratteristica di questo paesino è quello che io chiamo il disordine urbanistico, no? Nel senso che non è un paese perfetto, no? Ma in certi punti direi che è un po' disordinato, no? Nel senso che le case sono state costruite anche nel 1800, ma sicuramente prima, molto prima, in maniera un po' caotica. A volte sono addossate le une alle altre, no? E hanno subito con il tempo, con il passare del tempo, delle modifiche, delle varianti, delle aggiunte, no? A volte anche un po' fantasiose, no? Ci sono poi parecchie, tante case un po' anche abbandonate, no? Alcune sono un po', direi, cadenti, no? Cadenti vuol dire in pessimo stato di manutenzione, eh? Ecco. Ci sono poi però delle case molto belle, ristrutturate bene e che hanno anche mantenuto il loro aspetto originale, no? Con legno e pietra, come ho detto. Ecco, anche qui, come in tutta la Valsesia, c'è, diciamo, un po' l'impronta dei valser, che che, come ho spiegato in un altro podcast, sono una popolazione che ha colonizzato, diciamo, la valle nel Medioevo. Ecco, potete trovare altre informazioni su queste popolazioni se volete sul mio sito. Il titolo del post è proprio I Valser. I Valser. Bene. Allora, in questo paese, come in molti paesi montani, no, ci sono case con bellissimi e coloratissimi fiori, appoggiati sui davanzali delle finestre. Fiori che hanno appunto dei colori bellissimi, no? Spesso noi ci chiediamo perché i colori anche di semplici gerani in montagna sono più belli, no? Direi che sono più brillanti di quelli che si vedono da noi in pianura. Ma chi lo sa, sarà l'aria che è migliore, non lo so. Bene, una particolarità che si può vedere in questo paesino è costituita da due lavatoi, no? I lavatoi sono i posti dove anticamente, no, le donne andavano a lavare i panni. Erano fatti di pietra, no? E ovviamente c'era dell'acqua corrente che scendeva direttamente dalla montagna. A Pila ce ne sono appunto due, conservati molto bene. Ovviamente sono stati con il tempo ristrutturati, no? In parte anche rifatti, ma diciamo che la struttura è originale. Bene, in questo piccolo paese ci sono anche molti orti, no? Piccoli, piccoli grandi, dove le persone coltivano verdure, pomodori, zucchine, fagiolini, insalata, patate, verze, c'è un po' di tutto. Ecco, vi garantisco che tutta la frutta e la verdura che abbiamo mangiato durante la nostra vacanza era molto, ma molto più buona e saporita, no? Di quella che compriamo normalmente in città. Ok, bene. Diciamo che questo è un altro motivo per tornare in questa valle, no? In questo piccolo borgo, no? Non molto noto, ma ancora in parte vero e non contaminato dal turismo di massa. Bene. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui e vi saluto. Ciao!